Signore e signori, buonasera.
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 Buon pomeriggio.
Buonasera.
Sera.
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 Buonanotte.
Buongiorno.
Madame, mademoiselle, bonsoir.
Monsieur, bonsoir.
Ultimo piano. Scusa Bert, ma si può sapere cosa diavolo è sto strazio di sirena che va avanti da ore? E cosa sarà mai accaduto? Mi è andato a fuoco l'Apollo?
No Roger, è il segnale che l'umanità attendeva perché il solenne momento è infine giunto, sei pronto?
Veramente starei ancora finendo il mio drink, caro socio.
Ecco appunto, molla l'alcolico Roger, che qui non c'è più tempo da perdere. Hai dato da bere alle piante, hai sfamato il Licaonte, ma soprattutto hai fatto le valigie.
Se stai alludendo all'amato troll immaculato, direi che è quasi pronto se mi riesce di chiuderlo.
E hai accattato la tutona galattica?
Beh, per quella non c'è problema, perché sai bene che non esco mai senza, la indosso sempre sotto il pigiamino di montone.
E il casco?
Beh, ho quello della moto, dovrebbe andare lo stesso, no?
No, Roger, temo che con quello non ti fanno neanche parcheggiare l'auto in garage. Gentili amiche, gentili amici, buongiorno!
E benvenuti all'ultimo piano da Roger Sterling
e Bertram Cooper! Guarda socio, che l'orologio galattico sta ormai scoccando l'ora fatale!
Ceppolo Bert, non mi hai mai accennato all'esistenza di una nuova happy hour giù da Max? Com'è che non sono stato avvertito io, proprio io, il leggendario party man di Madison Avenue?
No caro Roger, purtroppo stavo alludendo a qualcosa di assai meno piacevole, mi spiego meglio. Stando così le cose, puoi pure dire addio all'happy hour, alla tua preziosa agendina di pitone.
No.
Puoi beatamente cancellare in blocco tutti i tuoi appuntamenti mondani, gli aperitivi culturali, i reading, le ostriche, i salatini e il solito infame codazzo di stagionate panteone, vero?
Sì.
A cui ti accompagni. Perché, caro Losco e soprattutto Ebbo, socio, qui il momento è davvero drammatico.
E cosa può essere mai successo di così grave? Per caso sarà mica scomparso il luzzato Fegiz?
Piano, Roger, ho testé detto che il momento è grave e drammatico, ma non così. Tranquillo che il Fegiz mi è ancora a piede libero. È che siamo purtroppo entrati nell'anno terminale dell'ora definitiva e ormai l'appuntamento con il cataclisma, il disastrone cosmico con la definitiva esplosione tellurico-magmatica mi tende lievemente a incombere. Caro socio,
sì?
Devo inoltre notificarti che siamo entrati nel fatidico anno 2012 dopo Cristo.
Già.
E siamo finalmente giunti sulla soglia dell'estinzione di massa.
Guarda Bert, passi tranquillamente la distruzione della mia amata agendina di pitone.
Appunto.
Che tanto ormai c'ho pure io lo smartphone, tablet. Passi pure per gli appuntamenti galanti, che tanto si possono comodamente rifissare. Arrivo anche a rinunciare alle mie allegre scorribande notturne. Ma l'aperitivo, no, mi dispiace, ma a quello non posso davvero rinunciare, a costo di liofilizzarmi di persona il mojito in comode capsule da esportazione cosmica.
Ecco appunto, bella idea Roger. Allora, tira pure fuori gli alambicchi e applicati al procedimento di sintesi chimica, magari scomodando quelle belle testine di Zhang e Capitan Visiera, perché qui pare che il tempo cominci a scarseggiare e l'unica via di scampo sia quella della fuga siderale. Pratica, comoda, quick and dirty.
Gentile adorato pubblico, abbandonate ogni indugio alla severa compagnia del solito bieco e cieco destino e preparatevi compostamente al peggio perché, come ormai anche voi avrete certamente colto oggi all'ultimo piano, ci tocca parlare proprio di
Apocalisse!
State ascoltando Ultimo Piano.
È buono, vero? Senti com'è buono?
Cosa?
Il napalm, lo senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore del napalm al mattino.
Quel che ricordo meglio non è il mio momento estremo, una visione grigia, informe, piena di sofferenza fisica, di un disprezzo indifferente per l'evanescenza di ogni cosa. No, è il suo momento estremo che mi sembra di avere vissuto. Certo, lui fece anche l'ultimo passo, si spinse oltre il limite, mentre a me fu permesso di ritrarre il piede esitante. E forse la differenza è tutta qui. Forse la saggezza, la verità, la sincerità sono interamente compresse in quel momento fugace in cui varchiamo la soglia dell'invisibile. Forse.
Ultimo Piano. Caro Roger, al termine apocalisse ormai viene comunemente associato un immaginario visivo del tutto spettacolare e cinematografico. Nella comune percezione l'apocalisse coincide infatti sempre con la fine del mondo, con il mega cataclisma, il disastro, il drammone protoambientale, popolato da masse atterrite in fuga nell'immanenza del pericolo che incombe sul pianeta.
Già! Pare che ci troviamo regolarmente di fronte ad una sorta di ansiogena epifania, che si consuma nella visione infantile di una totale, con un grattacielo in fiamme, di una moltitudine inseguita da uno sciame di cavallette assassine o di un Boeing che si inabissa in un'orgia di grida disperate nel triangolo delle Bermuda.
Scusa Roger, sì? Ma com'è che adesso non mi scompare più nulla nel triangolone delle Bermuda, mentre negli anni 70 era tutto un cimitero di navi, aerei, barchette, motorini, deltaplani, pure qualche bicicletta?
Cosa vuoi, Bert? Anche il marketing virale crea i suoi danni quando ti scappa di mano.
Ecco, infatti, insomma, pare proprio che l'intera umanità abbia smarrito il cervello nel rassicurante e fumoso buio di una sala cinematografica. E così l'apocalisse è divenuta un rito baracconesco, collettivo, che si esercita e esercita lo stesso fascino di un carrello della spesa lanciato in corsa sulle montagne russe.
Bello, scusa ancora, Bert, ma ste montagne perché sono russe e non, ad esempio, moldave, afghane, austriache o che so, tibetane? Non mi risulta che in Russia ci siano queste grandi vette.
Buono, oggi stai tranquillino e soprattutto sereno, che troppa attenzione ti fa male e lo sai poi che dobbiamo prendere la medicina.
Insomma, parlare di apocalisse è come stendere la trama di un rito pagano e scaramantico, di una natura umiliata e offesa che si ribella liberando il suo potenziale distruttivo, ma che poi si piega e si redime di fronte alle alte esigenze dell'essere umano.
Il mare e la terra si rivoltano all'uomo, la montagna lo investe, soffiano venti dalla forza devastante. Dall'universo piovono meteore vaste come il grande continente.
Oh là là.
Le grandi aree urbane, degenerate in gomorre capitalistiche, sono il bersaglio preferito di una grande madre vendicatrice, longa mano di un dio biblico incazzoso e implacabile che non perdona, e non perdona mai.
La natura è sempre giustiziera, mentre l'uomo veste sempre i panni della solita innocente vittima. Peccato che l'esserino incolpevole sia invece un pericoloso, supponente, isterico, agguerrito, infestante parassita colonizzatore, che ha utilizzato tutte le risorse naturali, che ha disposto del territorio come ha voluto, che ha ignorato le morfologie dei luoghi e che se ne è bellamente infischiato delle potenziali conseguenze delle sue azioni.
Insomma, la solita vecchia storia uomocentrica del furbetto speculatore che si costruisce la villettina a schiera di pregio nel bel mezzo del greto del fiume alla prima piena alluvionale che gli devasta il salottino rococò, piange imprecando contro la natura matrigna e contro il destino cinico e baro. Insomma, una storiella veramente poco edificante, e dire che dovremmo almeno fare tesoro delle tristi esperienze del passato, che potremmo almeno considerare le nefaste e tragiche conseguenze delle nostre misere azioni.
Ed è proprio questo il punto. In questa strana innata tendenza del bipede a sublimare la propria precarietà esistenziale nel mega evento dal botto finale, troviamo un po' di tutto. Una bella dose di fatalismo, una presina di scaramanzia, un pizzico di santo cinismo, oltre ad una discreta dose di insensata e colpevole imbecillità. Ma quanta intelligenza e a memoria, vero?
Come molti di voi certamente sapranno, la parola apocalisse viene dal greco e significa scoprire, svelare. Al di là delle immagini che evoca o delle catastrofi cui suo malgrado ha fatto da corollario, il termine indica più precisamente un evento destabilizzante che porti con sé una rivelazione.
Per essere davvero apocalittico, nel momento in cui sconvolge l'ordine delle cose, un evento deve chiarire e illuminare la vera natura di ciò che ha cessato di esistere. Insomma, deve essere autenticamente e intrinsecamente rivelatore.
Quindi, il valore, la valenza di una catastrofe apocalittica è che nel momento stesso in cui distrugge ogni cosa, ci permette di vedere quegli aspetti del mondo che la nostra società ha cercato di ignorare, magari nascondendoli dietro un velo.
I disastri apocalittici non si limitano quindi a radere al suolo città o a sommergere coste. Che dici?
Ma come dice David Brooks, spazzano via la superficie della società, il modo radicato di fare le cose. Portano alla luce le strutture di potere nascoste, le ingiustizie, i meccanismi di corruzione, le diseguaglianze non riconosciute.
Insomma, ci permettono di capire le condizioni che hanno portato alla catastrofe. Ad Haiti come in Giappone, al Vajont come a Stava, all'Aquila come nei campi di sterminio nazisti. In questo senso l'apocalisse è proprio come l'oscurità che si fa luce.
Ma non è del tutto agevole scrutare l'oscurità e decifrare le rovine. Servono perspicacia, allenamento e non poco coraggio. Bisogna allenarsi a vedere la luce dove luce non c'è. Ma bisogna assolutamente farlo, come dice Theodor Röttgen, solo in un'ora buia l'occhio comincia a vedere.
Nel mondo d'oggi in cui le stesse forze che ci espongono ai pericoli approfittano immancabilmente della confusione generata dai disastri per estendere la loro influenza e renderci ancora più vulnerabili, diventare un decifratore di rovine non è affatto una cattiva idea, anzi potrebbe diventare un'opzione indispensabile, un esercizio salutare e obbligatorio per chi pensa di essere invincibile e invulnerabile.
Una buona azione che peraltro potrebbe addirittura salvare la vita a noi e soprattutto anche a tante altre centinaia di persone.
Ultimo piano.
Alle 18 comincia il giudizio universale. Signori, vi dico subito che per principio io non credo a questo stupido scherzo del giudizio universale. So solo che i bambini devono partire per l'America e io li devo immatricolare.
Ultimo piano.
Apocalisse. Designazione di scritti contenenti rivelazioni o profezie sui destini ultimi dell'umanità e del mondo. Il libro omonimo di San Giovanni Evangelista. Fine del mondo. Catastrofe umana.
Al cospetto dei più drammatici fenomeni naturali, dei grandi cataclismi come delle catastrofi, degli uragani come delle mega alluvioni o dei terremoti, il genere umano rimane immancabilmente ostaggio del dolore, del pianto e dell'angoscia, lasciandosi andare al fatalismo e alla più aspra recriminazione.
Caro Roger, purtroppo la storia di fondo è sempre la solita e il copione non ha mai ammesso alcuna licenza creativa. In questi casi, la prima a salire sul banco degli imputati è sempre l'ingrata natura, matrigna, crudele e senza scrupoli.
In buona compagnia del solito codazzo di autorità, amministratori e della politica, tutti rei di non aver vigilato, di non aver controllato, di non aver colpevolmente prevenuto e impedito l'incessante stupro del territorio e delle città.
E dal momento che la catastrofe è spesso anche il frutto di un vischioso reticolo di omissioni e violazioni, il day after coincide sempre con una biliosa rincorsa alla distribuzione di colpe e di responsabilità all'insegna di una biblica red rationem collettiva, con chi avrebbe dovuto prevedere, ma non l'ha fatto.
Una resa dei conti mediatica e giudiziaria, lunga, difficoltosa e dagli esiti del tutto incerti, che pare spesso assumere le sembianze di un vero e proprio rito tribale, consolatorio e salvifico.
Ma al di là dell'annosa incapacità del cittadino di esercitare un attivo, consapevole e responsabile controllo sui contenuti e i limiti della delega politica, il vero tema di fondo, celebrato a caratteri cubitali dalla solita giostrina mediatica, è e rimane quello della supposta tragica impossibilità del genere umano di prevedere i grandi fenomeni naturali.
Già, infatti la catastrofe naturale diviene immancabilmente una sorta di didascalica, impari ed epica calotta del piccolo uomo al cospetto delle malvagie e scatenate forze del cosmo. Uno sconsolante e scontato plot che viene celebrato con il prezioso contributo dei soliti espertoni e dei massimi metrapensee del recinto televisivo, in un'orgia di rassegnazione, denuncia e mistico fatalismo.
Insomma, caro attento e giocondo pubblico, siamo ancora molto, molto lontani dal radicarsi di una moderna politica di prevenzione e gestione del territorio che passi magari anche e soprattutto attraverso un'attenta lettura storica, morfologica dei luoghi e dal rispetto, bella parola, e dalla tutela nelle sue principali caratteristiche.
Ma, mio caro socio, i colpevoli ritardi delle macchine amministrative vengono spesso compensati dalla frizzante iniziativa dei privati, impegnati invece a prevedere l'imprevedibile o a monitorare il delicato equilibrio geologico del brulicante pianeta, non certo per la soddisfazione di nobili esigenze sociali, politico o umanitarie, ma piuttosto per fini decisamente più veniali.
Ed è proprio questo il caso, tra tanti altri, di una compagnia assicuratrice, una particolare specie di compagnia, una assicurazione delle assicurazioni, una di quelle strutture, cioè, che provvedono a dare copertura ad altre compagnie facendosi carico dei rischi quando questi diventano insostenibili.
Si chiama Munich Reinsurance e con i suoi 42.000 addetti di gruppo è la più grande compagnia di riassicurazione del mondo. Malgrado non lo sospetti nemmeno, più di un quarto della popolazione mondiale, circa 2 miliardi di persone, è direttamente o indirettamente assicurato da loro.
Le decisioni di questi individui, le loro storie, le loro tragedie, le loro informazioni transitano dal quartier generale del gruppo a Monaco, dove vengono esaminate da un pool di esperti con le tecniche del data mining. Obiettivo? Trovare una regola nel caos, una logica nell'imponderabile, per assicurare anche l'impossibile.
Quante probabilità ci sono di un incidente petrolifero sulle coste del Baltico? Cosa costerebbe un terremoto negli Urali? E quante ricadute avremmo sulla fornitura del gas all'Europa? Cosa comporterebbe un'inondazione di vasta scala sulle coste italiane?
Questi sono solo alcuni degli scenari e di interrogativi di cui si occupano quotidianamente i ricercatori della Munich Reinsurance.
Medocco.
E hanno pure il compito di valutare i rischi con maggior precisione possibile. Dai rischi, evidentemente, dipendono i prezzi delle polizze e dei premi da incassare per le coperture. Insomma, Come avrete certamente colto, il fine non è mica tanto umanitario, ma risponde piuttosto alla solita mera questione gestionale di costi e ricavi.
Ma la cosa interessante è che la mega compagnia teutonica affida ai propri archivi un'impressionante quantità di dati. I loro computer registrano, infatti, ogni minima scossa di terremoto, ogni scostamento termico, così come l'altezza delle onde del mare, la temperatura dell'aria e dell'acqua e la direzione delle correnti oceaniche.
Oltre a tutti i disastri del passato, la Munich Re Insurance elabora ed aggiorna in tempo reale tutte le mappe di rischio relativo a eventi previsti, prevedibili o anche solo potenzialmente possibili. Tra le informazioni schedate ci sono sia i dati relativi ai grandi mutamenti geoclimatici, come la velocità di scioglimento dei ghiacciai, ad esempio, o le precipitazioni nevose nell'Artico, sia anche le informazioni invece relative all'impatto sociopolitico delle innovazioni scientifiche, delle nanotecnologie o della medicina.
Una miniera di dati, un flusso incessante di notizie che si trasforma in un'enorme enciclopedia della vita vissuta e dei suoi pericoli, delle ingiustizie e della casualità che assillano il genere umano. Insomma, fuori di ogni metafora, il quartier generale della Munich Re Insurance è la più grande centrale rischi dell'intero pianeta.
Le mappe elaborate riducono il rischio a mero calcolo statistico e lo trasformano in percentuali numeriche. Tutto può essere ridotto a una percentuale, pure il caffè.
Già.
Quante possibilità ci sono che la città di Colonia si allaghi di nuovo nel corso dei prossimi 12 mesi?
Quanti?
10%. E che San Francisco sia colpito da un terremoto disastroso?
Quanto?
1%. E così via.
E grazie alla lunga esperienza, l'azienda è diventata pure un'indiscussa autorità in fatto di disastri e fenomeni estremi e viene spesso interpellata come autorità tecnica imparziale anche da organismi governativi. Il loro infallibile metodo per affrontare l'ignoto è di natura squisitamente induttiva. Si parte dal singolo caso per costruire una regola generale su cui comporre un quadro più ampio e generale.
Ed è esattamente su questo che gli ambiziosi ricercatori tedeschi si stanno concentrando, nella concreta prospettiva dell'elaborazione di un modello integrato globale. Oltre a individuare i più rilevanti fattori di rischio di tutto il pianeta, il programma analizzerà anche tutte le possibili interazioni, le correlazioni, i collegamenti, le concatenazioni, roba da feroce mal di testa.
Ah sì, e quando questa enorme mappa planetaria sarà definitivamente messa a punto, si augurano i solerti ricercatori della Munich Re Insurance, la vita sulla Terra diventerà forse un po' più prevedibile. Sempre poi, ovviamente, che ci sia comunque ancora qualcuno in grado di pagare i lauti premi assicurativi, verrebbe da aggiungere.
Scusa, Roger, a proposito di percentuali e calcoli probabilistici, ma secondo i dotti ricercatori, quante possibilità ci sono che quello scansa fatica del cuginastro Lisandro riesca finalmente a trovarsi un pur misero, schifoso posto di lavoro?
Pur considerando tutte le variabili, la griglia delle brillanti competenze e pure i fattori ambientali, zero, Bert. Anche per gli amici teutonici, un bello zero. Tondo, tondo.
Secondo te la fisica quantistica ha la risposta? Scusa, ma a che cosa mi può servire che tempo e spazio siano esattamente la stessa cosa? Cioè, che chiedo a uno che ora è e lui mi risponde 6 chilometri. Ma che roba è?
Le gravi catastrofi naturali reclamano un cambio di mentalità che obbliga ad abbandonare la logica del puro consumismo e a promuovere il rispetto della creazione.
State ascoltando Ultimo Pieno.
Guarda Roger, mettiamola pure così. Ci sono più probabilità che quel genialone di Lisandro mi vinca un Nobel per la fisica quantistica, scienza di cui Limbelle e Tempista ignora anche solo l'esistenza, vero? Che si avveri anche solo una delle tante corbellerie catastrofiste che si stanno raccontando in giro.
Già, è seccante doverlo ammettere, ma sta cosa delle profezie millenariste e delle fosche e drammatiche previsioni formulate da tricodici astrologi francesi o da equivoci omini di ingonnellino e piume di struzzo proprio non regge, eh?
Già. E se persino il Bobbo Giacobbo mi snobba quello. I Maya, gli Incas, gli Aztechi, gli Egizi, i Sumeri e poi gli Titi, temo proprio che la trepidante attesa per il gran botto finale sia destinata a rimanere mestamente delusa.
Ma come starete immaginando, questi due impresentabili individui non hanno davvero nessuna intenzione di darsi per vinti? È o non è tempo di distruzione?
E allora, caro sparuto e rintonato pubblico, abbiamo deciso di rovesciare, oltre al caffè ovviamente, anche la prospettiva complessiva per provare a infondervi un po' di sano spirito nichilista e per trasformarvi da passivi e impotenti spettatori indignati del disastro in spietati agenti del caos. In provetti meno del cataclisma siderale.
E per agevolare questa simpatica transizione da disperata e inconsapevoli vittime sacrificali a veri e propri cavalieri dell'apocalisse, abbiamo fatto la bella pensata di regalarvi una breve guida di suggerimenti utili a far guadagnare l'oblio e il perpetuo buio cosmico all'intera inutile comunità umana.
Insomma, fuor di metafora, ne avete davvero le palle piene degli specialoni di Super Quark e vi state mortalmente annoiando stravaccati nel vostro comodo sofà nell'attesa della spettacolare fine?
Vi state finalmente chiedendo se forse qualcuno abbia lievemente abusato della vostra latente imbecillità e siete quindi determinati a prendervi una rivincita sui Maya, su quel rompiballe di Nostradamus, sull'intero staff di Voyager, su Roland Emmerich e su quel sardellone di John Cusack?
Soprattutto, insomma, avete sgombrato il campo dai soliti dubbi moralistici e siete quindi pronti a distruggere l'intero ingrato pianeta, ma accidenti, non sapete proprio come fare.
Eccovi allora 10 utili e semplici metodi per conseguire la distruzione totale del pianeta Terra e di tutte le curiose e strampalate forme di vita che vivono su di esso.
Non prima, ovviamente, di avervi propinato l'ennesimo sgradevole sipaglietto sonoro.
State ascoltando Ultimo Pieno.
Non è un'apocalisse quotidiana. La nostra è piuttosto un'epoca di banalità ininterrotta, dove il terrore esplode inconcepibile. Viviamo un tempo penultimo, una fine che non finisce di finire.
Benvenuti all'ultimo piano.
Good luck.
Allora, siete pronti per i 10 infallibili metodi distruttivi? Fuori carta e penna e attenti che poi interroghiamo.
Metodo numero 10, altrimenti detto anche del fallimento dell'esistenza.
Tranquilli, che non stiamo parlando della vostra passata o attuale miserevole vita, ma solo di quella futura.
Che cosa è necessario fare, Roger?
Nulla.
Metodo?
Nessun metodo.
Dovete semplicemente sedervi a girare i vostri pollicioni sino al loro completo slegamento.
Una specialità di in cui peraltro siamo degli assoluti protagonisti, vero?
Nell'attesa che i 200 milioni di trilioni di atomi che compongono il pianeta Terra cessino all'unisono di esistere improvvisamente, contemporaneamente e soprattutto spontaneamente. Peccato purtroppo che questo non sia un metodo tempestivo e che le probabilità che ciò mi si realizzi siano solo di una contro un Googleplex. Che è bene specificare per i soliti ignorantoni, sì, vero? Che non è il quartier generale di Google, ma un numero dove la cifra 1 è seguita da 100 zeri.
Metodo numero 9, altrimenti è volgarmente detto dello Quark Strange.
Cosa serve di grazia?
Beh, ovviamente uno strangelet stabile.
Metodo?
Direi champenoise, piuttosto semplice, basta impadronirsi di un acceleratore di particelle, certo, che ovviamente trovate comodamente dal lattaio sotto casa.
Ovvio.
Creare uno strangelet e mantenerlo stabile.
Scusa Roger, per i soliti supponenti ignorantoni, chiariamo subito che lo strangelet non è un depilatore laser né una nuova giubilante creazione di Galliano, ma trattasi di una particella ipotetica che quando incontra la materia tradizionale è in grado di modificarne la struttura tramutandola in materia strana. Tutto questo può sembrarvi estratto dalle pagine più psicotrope dei Fantastici 4 o di altri stravaganti supereroi in calzamaglia, ma in realtà è rigoroso linguaggio scientifico. E poi non ditemi che gli scienziati non fumano.
Ah, ma direi anch'io. Purtroppo, come starete intuendo, i risultati sono ipotizzabili solo sulla carta.
Appunto, allora...
Bella cagata.
Eccola lì.
Ma vi lasciamo immaginare la schifezza di una Terra trasformata in un immenso globo fluttuante di materia strana, sulle cui proprietà e su cui odore nessuno può avere significative certezze.
Metodo numero 8, ovvero del risucchio dentro un buco nero microscopico.
Cosa serve?
Ovviamente un buco nero microscopico. Eppure un certo qual potere risucchiante, una sorta di aspirapolverino cosmico. Questi buchi neri non sono eterni, mi evaporano nello spazio di poche frazioni infinitesimali di secondo, quindi la cosa può risultare un tantino complessa, ma certamente alla portata dei più intrepidi e soprattutto veloci amici.
Metodo?
Come direbbe il mitico Dr. Zhang, champenoise passivo. Lasciate cioè semplicemente che il buco nero inizi a fare il suo porco lavoro e sedetevi a godere lo spettacolo della Terra che viene ingoiata da questo vorace microscopico mostro.
Della Terra ovviamente non rimarrebbe nulla se non un innocuo buchino oscuro dall'esorbitante massa intrinseca lasciato allegramente a fluttuare in orbita attorno al Sole.
Metodo numero 7, ovvero dell'epico scontro tra materia e antimateria.
E cosa serve?
Beh, insomma, cosa vuoi? Dovete recuperarmi all'incirca 2 bilioni e mezzo di tonnellate di antimateria, mentre per quanto riguarda la materia, beh, insomma, quella la possiamo sempre chiedere a Lisandro.
Già.
Poi magari, insomma...
Metodo?
Metodo, beh, allora, molto semplice e efficace, direi della macerazione. Cioè, prendete un blob di materia, prendete un altro blob di antimateria e le sparate l'una addosso all'altra fino a ottenere un gran bel botto. L'esplosione farà letteralmente andare in pezzo pezzi il pianeta.
Oh, così si fa.
Pensate infatti che l'energia liberata in un solo istante sarebbe pari a quella prodotta dal Sole in una settimana. E il risultato sarebbe quindi una nuova, invitante fascia di asteroidi orbitanti attorno al Sole, per visitare i quali siamo peraltro sin d'ora, ve lo diciamo in anteprima, in grado di organizzare dei tour guidati. Settimane bianche, molto bianche, eppure anche magari gite scolastiche.
Metodo numero 6, ossia dell'esplosione di energia del vuoto.
Cosa serve?
Una semplice innocua lampadina.
Metodo?
Direi dello shaker compulsivo. Il vuoto non è veramente vuoto, ma risulta invece popolato da miliardi di invasate particelle di materia e antimateria, che sbattono costantemente le une sulle altre sino ad annichilirsi reciprocamente.
Quindi, se provvedessimo a un adeguato shakerino del tutto, il vuoto di una lampadina di incandescenza potrebbe liberare abbastanza energia da portare a ebollizione tutti gli oceani del nostro amato pianeta, che diventerebbe così una sorta di sauna cosmica, una specie di spa spaziale.
Ma l'unico piccolo problemino sarebbe come sfruttare tutta questa energia. Un traguardo che, molto ottimisticamente, quella bella testina di Zhang prevede di raggiungere solo tra qualche centinaio d'anni.
È divenuta banale.
Piano.
L'apocalisse è divenuta banale, un insieme di statici parametri di rischio nell'esistenza di ognuno.
State ascoltando Ultimo Piano.
Caro Roger, la nostra simpatica guida all'autodistruzione planetaria, che con tutta probabilità è pure colpevolmente responsabile dell'improvviso vorticoso giramento dei vostri maroni, è giunta al quinto famigerato metodo, il temibile risucchio in un buco neo gigante.
Che cosa serve per metterlo in pratica, caro Bert?
Beh, ovviamente serve il bucone nero. Secondo la concezione più classica, ovviamente. E chi non ne tiene una in cantina di questi tempi?
Guarda, la tua confusione mentale è assoluta, caro Bert. Spiacente di contraddirti, perché il buco nero a noi più vicino è a soli 1600 anni luce nella costellazione del Sagittario, non proprio dietro l'angolo, quindi.
Metodo?
Direi del super turbo champenoise. Tranquilli, in realtà è come fare manovra una cosetta da niente. Grazie a razzi potentissimi dovrete infatti spostare la Terra dalla sua orbita in direzione del suddetto buco nero e lasciare che il mostro cosmico faccia ciò che gli riesce meglio, ingoiare cioè quello che gli passa vicino. Il risultato sarebbe anche in questo caso la sparizione completa della Terra, divenuta parte dell'informe massa dell'infame bucone nero.
E siamo quindi giunti al metodo numero 4 della nostra ridente It Parade dell'autodistruzione, ovvero quello della sistematica demolizione terrestre.
Che cosa ci serve di grazia?
Ma direi almeno un paio di Raygun. E qui i soliti ignorantoni supponenti è bene che mi investano qualche piccolo neurone nella visione intensiva di Battlestar Galactica. E poi magari ne riparliamo.
Metodo?
Direi quello del minatore ossessivo compulsivo.
Ah, bello.
Per portare a termine la distruzione del globo è infatti necessario scavare sistematicamente la Terra, scagliando poi nello spazio i pezzi che ne residuano. Non importa dove esattamente andrete a lanciare i vari pezzi terricoli, se verso il Sole o verso un altro casuale punto dello spazio, l'importante è essere costanti, meticolosi.
La Terra verrebbe così sminuzzata in tante innocue zollone di roccia, che finirebbero quindi per essere distrutte dal Sole o per vagare casualmente in coda alla sua orbita. L'unico problemino anche qui è purtroppo il fattore tempo.
Dimmi, cioè?
Se lanciassimo 1 miliardo di tonnellate di massa terrestre ogni secondo, occorrerebbero solo 189 milioni di anni per concludere brillantemente la nostra opera. Solo, appunto.
Molto appunto. Metodo numero 3. Ovvero quello della polverizzazione da impatto.
E cosa serve?
Beh, un enorme blocco roccioso più o meno grande, facciamo come Marte.
Sì, anche qui metodo?
Il principio di base è che qualunque cosa può essere distrutta se la si colpisce con forza sufficiente. Quindi il concetto è semplice: trovate un asteroide abbastanza grande, magari un pianetucolo inutile, e fatelo schiantare sulla Terra accelerandolo a una velocità tale da portare la distruzione totale.
Allora, facendo due rapidi calcoli, se la velocità di collisione è di 11 km per secondo, occorrerebbe un oggetto di massa pari al 60% della nostra Terra.
Buono.
Ovviamente un oggetto più piccolo potrebbe ottenere lo stesso risultato, ma dovrebbe essere opportunamente accelerato. Un asteroide di 10.000 miliardi di tonnellate che viaggiasse al 90% della velocità della luce potrebbe ottenere lo stesso effetto.
Buono il lavoro sulla fascia, Roger.
Certo. Il bel risultato sarebbe la creazione di tante, diverse, piccole lune, tutte orbitanti attorno al Sole, con tutta una minutaglia di brandelli di materia terrestre persa a svolazzare tutto intorno. Già.
Va bene.
Superfluo aggiungere che anche in questo caso la nostra premiata agenzia è sin d'ora in grado di soddisfare le vostre più esigenti richieste per un comodo e suggestivo pernottamento siderale.
Fantastico, e siamo giunti quindi al metodo numero 2. Che è pure anche il mio preferito, ovvero quello dell'essere divorati da macchine di
Von Neumann. Cosa serve?
Ovviamente una macchina di Von Neumann.
Scusa Bert, ma dove cazzo si compra una macchina di Von Neumann? In quale concessionaria devo recarmi?
Attento Roger, che in questo programma le domande intelligenti sono bandite da tempo.
Già.
Puoi sempre chiedere al fido Capitan Visiera al dottor Zang senza ricare troppi maroni al nostro gentile pubblico.
Beh, allora metodo.
Come avete intuito, una macchina di Von Neumann non si trova in commercio, ma è un robot in grado di ricreare se stesso. Se si costruisce una macchina di Von Neumann con gli elementi principali che costituiscono la Terra, come ad esempio ferro, magnesio, alluminio, silicio, il robot andrà avanti a riprodursi estraendo questi elementi all'infinito.
Tutto quindi dipende dalla frequenza di riproduzione. Se ad ogni minuto una macchina di Von Neumann è in grado di autoreplicarsi, nel giro di 10 minuti avremo 512 macchine.
Buono.
Che il minuto successivo avranno raddoppiato il loro numero, Il risultato finale?
Beh,
ci saranno solo macchine di Von Neumann, tutti allegramente in orbita attorno al Sole.
Ok, ci siamo, eccoci finalmente arrivati al metodo numero 1, la madre di tutte le tecniche di autodistruzione planetaria, il metodo dello scaglio solare.
Cosa ci serve?
Beh, qui la questione di fondo è che ci serve qualcosina per far muovere la pesante pallotta terrestre.
Metodo?
Quello del grande Lebowski, direi. Qui serve buona mira, saldezza, spinta, una buona curva e una innata capacità di rollaggio. Insomma, basta smuovere l'amato globo, dargli una bella spintina per scagliarlo in direzione del sole.
Beh, robetta da niente, direi. Altro che trivelle spaziali. Giusto una mera questione di mira balistica. Se la Terra venisse spostata dalla sua orbita per seguire un percorso a spirale che la portasse verso il Sole, nella peggiore delle ipotesi occorrerebbero solo 25 anni per venire completamente divorati e distrutti.
Buono, buono, questo mi piace. Finalmente una prospettiva concreta e edificante per il genere umano. Evviva!
And so it's troubled me.
Siete all'ascolto di Ultimo Piano.
Amici sportivi, buonasera.
Siamo già nell'ultima giornata, l'attenzione generale tutta volta a Verona, ove il Milan capolista cerca i due punti dello scudetto. E invece i rossoneri, stanchi della battaglia di Salonicco in Coppa delle Coppe, stanno per subire una delle delusioni più cocenti.
Faceva caldo quel pomeriggio. Un pomeriggio assolato, torrido, quasi una promessa d'estate. Una domenica speciale. Una domenica di campionato. La domenica. Quella in cui si decideva un'intera stagione, quella in cui si assegnava il titolo più importante, lo scudetto del campionato italiano di calcio. C'era anch'io. Lì. Attento, vigile, aggrappato alle ginocchia di mio padre, protetto dalla sua ombra, lì, in compagnia dei semi di zucca salati, delle caramelle, delle bottigliette mignon, di quell'imbevibile amaro, allo stadio, anch'io, poco più che un bimbetto, confuso tra 40.000 persone, sommerso da bandiere che si agitavano al vento, bandiere diverse da quelle della mia squadra, bandiere rosso-nere, con un'enorme stella gialla cucita nel mezzo. Allo stadio sì, ma non per una partita qualsiasi. Allo stadio per la partita dell'anno. Si decideva il campionato. Quel pomeriggio di domenica, 20 maggio 1973, a Verona arrivava il Milan, lo squadrone invincibile, quello del Parón, del mitico Rivera, di Bigon, Anquiletti, Sogliano, Chiarugi. Veniva sicuro, veniva per vincere. Non so cosa raccontarono le cronache, ma nei miei ricordi quel pomeriggio non si giocò a calcio. A calcio avrebbero sicuramente vinto loro, non ci sarebbe mai stata partita. Erano reduci dalla battaglia di Salonicco. Avevano battuto il Dirty Leeds. Lo avevano umiliato, incatenato, preso a calci per 90 minuti. Lo avevano scippato della Coppa delle Coppe. Un trofeo vero, altro che Europa League. Sì, certo, erano stanchi, ma erano pur sempre il Milan. Venivano a Verona per risolvere una mera questione matematica. Dovevano portarsi via i due punti, ma forse anche uno solo. Un misero e schifoso punticino, per di più contro una squadra modesta, provinciale, ruvida, robusta, ma ormai del tutto appagata, che non aveva più nulla da chiedere a quella stagione perché si era già messa in salvo la domenica precedente. No. Quel pomeriggio al Bentegodi si giocò un calcio altro, alieno, ben diverso dal solito. Un calcio strano, bambino, insolente, beffardo come le regole di quello che si giocava nelle strade e nei cortili, quelle stesse regole per cui al terzo angolo scattava di diritto il rigore. Un calcio fantastico e fantasticato, come quello che riempiva le mie giornate e accompagnava i miei sogni, in buona compagnia delle immagini sgranate in bianco e nero di Best, Cruyff e Eusebio. Insomma, un calcio magico, sospeso, dove tutto era possibile, dove anche i moduli più complessi, i passaggi più arditi risultavano semplici, naturali, elementari. Insomma, qualcosa di assolutamente inedito, non solo per quel ragazzino entusiasta, ma anche per le migliaia di tifosi che scalavano abitualmente gli spalti del Bentegodi, una stupefacente novità per un pubblico che si era ormai rassegnato a rodersi il fegato ogni stramaledetta domenica, masticando le partite da una prospettiva bassa e nebbiosa, schiacciata, confusa, del tutto priva di geometrie, esattamente come era il calcio giocato dall'Hellas di quegli anni, solido e maschio, ma senza molta fantasia. Qualche raro guizzo del zigogol, il roccioso e fidato mestiere dei Sirena, dei Mascalaito, dei Mazzanti, la limpida classe di Luppi, Bergamaschi, Mascetti. Il tutto condito da tanti ruvidi tackles, da un ricco campionario di bestemmie, da polmoni d'acciaio e dalla solita infinita teoria di batti e ribatti al limite dell'area avversaria, in attesa che la sfera, sfinita da tanti rimpalli, schivasse le zolle fangose per depositarsi beffardamente in rete alle spalle del portiere avversario, quasi svogliatamente e al rallenti. No, quel giorno a Verona, in un ovale dove i colori di casa avevano ceduto il passo a una rutilante torsida rossonera, su un tappeto erboso, luminoso, abbagliante, accadde davvero una cosa impensabile. Il modesto Hellas, quello un tantino scarpone, ma pur sempre tosto e determinato, si trasformò magicamente nell'agile Brasile dei Jairzinho, dei Piazza, dei Rivelino, veloce, rapido, cinico, pronto ad agire di rimessa. Dall'altra parte, una squadra fantasma, lontana parente di quella che aveva dominato l'intera stagione, appesantita, certamente stanca. Il Milan gioca solo 20 minuti e poi sbanda, comincia a rallentare sino quasi a fermarsi. Quello che succede in campo è talmente incredibile che qualcuno comincia addirittura a ipotizzare che le squadre, talmente certe dell'esito del confronto, si siano già scambiate le maglie, ancora prima del fischio d'inizio. Ecco quindi svelato l'arcano. Quel Verona stupefacente, in realtà, è il Milan dei trionfi, e quell'altro molle in balia degli eventi, imprigionato nelle maglie a righe verticali rosso e nere, è il solito lento e faticoso Hellas, e chi altri? Con il passare dei minuti, il sorriso compiaciuto e arrogante di chi pensava di avere già vinto diventa un catalogo di espressioni attonite, stupefatte, sbalordite, sospese e tradite, come di chi proprio non se lo sarebbe mai e poi mai aspettato. In panchina, ammutolito e assorto nei suoi pensieri, il Paron mastica amaro e rimugina in silenzio e comincia a cogliere i contorni sfumati del disegno complessivo, i giochi imperscrutabili, la politica pallonara, gli interessi, il biscotto e magari pure i famigerati premi a vincere, anche se di questo poi non ne parlerà mai. Incassa e sospira, annusa il dramma, scivola dietro una maschera di rughe cupe, profonde, come il baratro che sta lentamente inghiottendo i suoi uomini, la sua squadra. Basterebbe anche un punto, un lurido, schifoso punto, un pareggiaccio infame, senza reti, senza voglia, una speranza, un sogno, un'inutile chimera, ma vai in mona! A Verona, il 20 maggio del 1973, sogno e incubo decidono di fronteggiarsi per 90 interminabili minuti, ma in campo non c'è proprio partita. Un Hellas stupefacente gioca a memoria, detta i tempi e i ritmi, trova gli spazi e le geometrie proprio come se il dio pallone si fosse materializzato negli spogliatoi prima della partita per un veloce battesimo di gruppo. Il Milan invece è fermo sulle gambe, arranca, attonito, impotente, intontito, come un pugile spompato al centro del ring, in attesa che si compia il proprio tragico destino. Barcolla non copre, non apre, non tira, si agita senza più lucidità, senza forza e soprattutto senza speranza. 1, 2, 3 a 0. In soli 29 minuti lo stadio diventa una bolgia umana dove la gioia, le urla assordanti dei tifosi veronesi fanno da cornice al cielo, all'incommensurabile tristezza di decine di migliaia di milanisti giunti da ogni dove per assaporare l'atteso scudetto, il decimo, quello della tanta agognata stella. E lì, in quel singolare girone di anime in movimento, in quel turbinio di opposti sentimenti, mentre centinaia di bandiere con la stella gialla nel mezzo, lanciate rabbiosamente dagli spalti, vanno mestamente a ricoprire la pista a bordo campo, lo spettacolo prosegue imperterrito, senza pause e uccidimenti, sino al tragico verdetto. 5-3. Recita il drammatico tabellino finale, che diventa subito storia, e soprattutto per il rotondo punteggio. Cose d'altri tempi. Niente punticino, niente pareggio, niente scudetto, che invece, guarda caso, finisce proprio sulle maglie della Juventus, della potente e odiata Juve, che a Roma segna proprio negli ultimi minuti con la solita sassata del solito Cucurellu, inspiegabilmente lasciato libero di zompare su un pallone al limite dell'area. Una specie di rigore in corsa, si dirà, una sorta di esecuzione annunciata, si direbbe ora. Ma in quel ragazzino, nei suoi occhi lucidi di stupore, non s'affaccia la pur minima ombra di malizia, non c'è spazio per il dubbio o il sospetto di strani accordi, patti scellerati. No, no, quel bimbetto non l'hanno ancora fregato. Per lui non c'è nient'altro che la voglia matta di assaporare quel momento infinito, quella magica sospensione di quell'attimo, travolgente, assoluto, in cui il pallone gonfia la rete e il cielo si consegna a un'assordante sconfinata gioia. E così, in quell'assolato pomeriggio di metà maggio, in quell'epifania di cori, sotto quella singolare pioggia di cuscinetti, bandiere con la stella, a quel bambino di 7 anni, in precario equilibrio sulle ginocchia del suo raggiante papà, non resta che godersi lo stravagante e contagioso spettacolo di un'apocalisse umana e calcistica di immani dimensioni.
Benvenuti all'ultimo piano.
Good luck.
Quarant'anni fa era ancora acceso il dibattito su cosa sarebbe stato il futuro. Oggi nessuno discute più di questi argomenti. Accettiamo tutti in silenzio che il capitalismo globale è qui per restare. D'altra parte, siamo però ossessionati da catastrofi cosmiche, l'intera vita disintegrata per colpa di qualche virus, a causa di un asteroide che colpisce la Terra, e così via. Quindi, il paradosso è che è molto più facile immaginare la fine dell'intera vita sul pianeta piuttosto che un più modesto cambiamento radicale nel capitalismo.
Bibidi bodi boo.
Benvenuti all'ultimo piano.
Good luck.
Top 5.
Top 5.
Top 5.
Top 5.
Top 5.
Caro Bert, eccoci finalmente tornati tra le calde e accoglienti braccia del nostro serraglio preferito, nel nostro inviolabile Sancta Sanctorum, nell'infame privé delle nostre ossessioni.
Cari amici, vicini e lontani, siamo infatti molto orgogliosi di darvi ancora una volta il benvenuto nel vostro peggiore incubo, ossia nel magico e rutinante mondo della Top 5!
Caro Bert, considerando l'alto profilo degli argomenti in discussione, è bene che il nostro caro stordito pubblico quest'oggi si prepari realmente al peggio, perché abbiamo finalmente deciso di squarciare il velo omertoso e di fare tutti i nomi e i cognomi, dal primo all'ultimo, dal quinto al primo.
Già, mio caro Roger, è proprio giunto il momento di scomodare le più eccelse menti che l'umanità abbia mai avuto la fortuna di sfornare per comporre una classifica dei più straordinari profeti di sventura, dei più intrepidi previsori dell'Armageddon, dei più attrezzati ministri dell'estinzione di massa.
Beh, una competizione decisamente articolata. Perché a voler convincere gli uomini dell'imminente fine dell'umanità non sono stati solamente i soliti santoni, gli astrologi, i maghi, i cabalisti, ma questa brillante lista è stata spesso impreziosita da una lunga teoria di astronomi, medici, matematici ed altre personalità dalle quali magari ci si sarebbe atteso un approccio un pochettino più scientifico,
magari,
vero? Insomma, siamo alle prese con un intero esercito di genialoni che ha scritto pagine memorabili nella storia del pensiero subumano.
Cari amici, intendiamoci, effettivamente l'universo ha avuto un inizio. Presumibilmente avrà anche una fine.
Già.
L'uomo non è che un minuscolo essere su un minuscolo pianeta illuminato da una minuscola stella in un punto periferico e minuscolo di una minuscola galassia.
Minuscolo.
Effettivamente ha avuto anch'esso un inizio e quindi è del tutto logico aspettarsi che debba avere una fine. E su questo credo si possa tutti concordare agevolmente.
Già.
Ma sui tempi e le modalità magari sarebbe bene non sbilanciarsi troppo.
Ecco quindi a voi una fantasmagorica carrellata su alcuni dei più curiosi e strampalati previsori apocalittici che si sono miseramente cimentati nel fissare tempi e modi della fine del mondo. Al quinto posto di questo straordinario campionato della gonzitudine troviamo Mr. Michael Stiffel.
Tra le predizioni più curiose spicca quella del matematico tedesco Michael Stiffel, che calcolò la fine del mondo per le ore 8 del 18 ottobre 1533.
Ah,
quando passata questa data ci si accorse che non era successo niente, Stiffel venne, come dire, inseguito e aggredito a sangue da un gruppo di suoi concittadini.
1533. Al quarto posto della classifica dei più brillanti profeti di sventura troviamo invece Mr. William Winston.
Un'altra bella testina, si direbbe, quella di William Winston, prete inglese con lobby delle scienze matematiche, che annunciò infatti che l'inizio della fine avrebbe avuto luogo il 13 ottobre, del 1736, con un'epocale inondazione del centro di Londra. Attenzione, furono centinaia le persone che si accalcarono sulle colline di Hampstead Heath e di Islington nel tentativo di evitare la prevista alluvione, che ovviamente non avvenne, e che al loro ritorno diedero per diversi giorni la caccia al brillante diacono.
Anche qui. Ed eccoci giunti al terzo posto della nostra terrificante top 5. Signore e signori, porgiamo il benvenuto ad un nostro brillante connazionale, al dottor Alberto Porta.
Il noto sismologo e meteorologo italiano previde con estrema lucidità che il 17 dicembre, forse doveva essere ottobre, dicembre del 1919, la congiunzione di ben 6 pianeti avrebbe provocato una corrente magnetica che avrebbe trafitto il Sole, provocando un'immane esplosione che avrebbe distrutto la Terra.
Ovviamente,
non accade nulla, ma il terrore innescato dalla sua visione si diffuse a macchia d'olio, innescando a sua volta una catena di suicidi in diverse parti del mondo. Bel colpo, non c'è che dire.
Sì. E siamo quindi giunti alla piazza d'onore, dove dobbiamo rendere omaggio al mitico prelato Charles Long.
Oh, il reverendo di Pasadena annunciò nel 1943 che il 21 settembre, vedi che quasi ottobre,
quasi
1945, la Terra si sarebbe vaporizzata e che l'umanità si sarebbe trasformata in un enorme ectoplasma. I suoi seguaci smisero quindi di mangiare, bere e dormire per una settimana prima della presunta catastrofe. Pare infatti che ritenessero che fosse meglio svaporare magri, assetati e affamati piuttosto che cicci, brilli e sazi. Forse per una questione di massa corporale o magari per qualche estrema dieta a punti.
Ed eccoci finalmente sul gradino più alto del podio. Al primo posto della nostra classifica dei più stravaganti sventurologi troviamo il più geniale dei previsori, il profeta dei profeti, Mr. Hong Ming Chen.
Questo oscuro veggente taiwanese di 42 anni trasferì il suo gruppo di fedeli, noto anche come, non sto scherzando, Fondazione Disco Volante Dio Salva la Terra.
Non
signori,
ci posso
non stiamo
credere.
Veramente scherzando. In quel, ma qui la cosa
credere.
più bella questa. In quel di Garland, Texas.
Garland.
Solo perché, ecco quasi, solo perché Garland suonava un po' come Godland, cioè terra di Dio. Da qui annunciò che Dio si sarebbe incarnato nel suo corpo il 31 marzo, forse che qui magari è ottobre, 1998, e si sarebbe in seguito moltiplicato 100.000 volte.
Oddio.
Per poter stringere la mano a più persone possibile.
Chen affermò quindi che il 25 marzo di quell'anno Dio lui, proprio lui in persona, avrebbe annunciato dal canale 18 il suo ritorno alle scene. Tutto questo sarebbe accaduto perché nell'agosto del 1999 sarebbe scoppiata una mega guerra nucleare tra Asia, Africa ed Europa, a cui solo un gruppo di prescelti sarebbe scampato perché raccolto per tempo da un disco volante inviato da Dio.
Cavolo, guarda che dischi. Allora, i giorni evidentemente passarono.
Già.
Dio non comparve in TV, né si incarnò in Chen.
Nemmeno.
Il profeta allora si scusò e disse candidamente: preferirei che d'ora in poi nessuno credesse più in quello che dirò.
Oh.
Chiamò quindi il suo pusher e gli chiese di cambiare fornitore.
Take the books you stole and leave the heart that bears. Ultimo piano.
Si fa presto oggi a ridire stava, ma ci dovrebbe tremare la voce a ripetere o riascoltare quel nome. È stata una strage degli innocenti. È stata un'ecatombe di famiglie. Si fa presto a dire 268 vittime. Si fa presto a dimenticarle. Sono già passati quasi 30 anni. Ma provate a scriverli, 268 nomi, cognomi, età e luoghi di residenza. La mano si stanca. Il cuore si commuove a rileggere. Soprattutto i più piccoli e i più vecchi, quelli più fragili, meno esperti o troppo stanchi. Lorenzo 11 anni, Giovanni 10 anni, Felicita 83 anni, Alice 3 anni, Anna 83 anni, Riccardo 10 anni e via così, per altre dolorose 262 volte. Erano mariti e mogli, padri e madri, figli e figlie, nonni e nipoti, zii e cognati. Erano famiglie italiane qualunque. Quelle brianzole, milanesi, reggiane, venete, romane, marchigiane in vacanza. Erano gli operai trentini o le cameriere sarde che stavano lavorando lassù. Erano i teserani che avevano gli alberghi o le case spazzate via. E siccome ai morti non si può chiedere scusa, il Trentino deve chiedere perdono ai familiari di quelle 268 persone spazzate via dal piccolo, grande, orrendo tsunami montanaro originato dall'insipienza umana, degli industriali che sfruttavano la miniera, degli amministratori, dei funzionari che non controllavano, di chi chiuse gli occhi, di chi non capì, di chi sottovalutò i segnali di pericolo. Sì, torniamo a chiedere perdono a chi vive con l'offesa di una morte assurda e torniamo a fare memoria dei loro nomi, dei bambini e dei vecchi, di tutti gli altri cancellati dal fango, vite ingoiate dal fango, nomi da non abbandonare nel buio.
Caro Roger, insomma, per avere a che fare con l'apocalisse serve allenamento e una dura disciplina, perché è un lavoro tosto, è come stare in miniera inginocchiati a scavare nel buio delle gallerie alla ricerca della luce.
Già, e a quanto pare servono pure caschetti e faretto d'ordinanza, perché è proprio necessario scavare la superficie per portare in rilievo ciò che non si vede, ciò che sta sotto per indicare una nuova prospettiva, una nuova determinante direzione.
Abbandonate quindi al loro tragico destino i soliti facili profeti di sventura o gli spericolati cabalisti. Lasciate pure le attese messianiche, i cataclismi e i disastri cosmici alla letteratura di genere, perché in realtà avere a che fare con l'apocalisse significa fare un altro mestiere, quello cioè di svelare misteri, di portare alla luce messaggi reconditi, di sciogliere enigmi e quindi magari anche di sparigliare teorie o complotti.
Quindi, caro socio, per dirla in termini esoterici, i ministri dell'apocalisse, che per inciso non sono un gruppo romagnolo di doom metal liscio.
Non male, il doom metal liscio non è male.
Non è male. I ministri dell'apocalisse sono i guardiani del significato autentico delle cose. Coloro che ci guidano nelle tenebre per farci aprire gli occhi, per regalarci una nuova visione delle nostre triste e meschine vicende umane.
Bella storia, Roger, anche se riporrei in soffitta le palandranone nere alla Dark City o i codici da setta misterica. Più semplicemente, può accadere che un evento tragico e drammatico ci faccia aprire gli occhi sulla nostra condizione o ci faccia riconsiderare le nostre convinzioni, ci faccia cambiare idea e cambiare strada. Ma che bello!
Ma non è sempre detto che l'evento scatenante debba essere per forza di cose la fine del mondo o l'Armageddon.
Che balle, oh, sto
Armageddon. Può per fortuna essere anche più modesto e meno tragico di quello che pensiamo.
Come ci hanno raccontato i più grandi maestri della visione, Michelangelo Antonioni, Brian De Palma, ma la realtà può avere tante facce almeno quanti sono i suoi osservatori. Quando per qualche singolare coincidenza il caso provvede a sovrapporre correttamente i diversi piani, finisce che si compone un quadro inedito, un'autentica rivelazione in grado di riordinare gli stessi avvenimenti a cui abbiamo assistito stravolgendo tutte le nostre più ardite e razionali ricostruzioni.
E questo è proprio il nostro caso. Una storia molto particolare che ha impegnato per anni decine di storici e giornalisti ed ha, a suo malgrado, infittito maggiormente uno dei più grandi misteri contemporanei. Un evento su cui si sono spesi fiumi di inchiostro e cellulosa e su cui non si è ancora fatta luce.
Gentile e comprensivo pubblico, stiamo parlando di uno dei più drammatici misteri del Novecento. Una tragedia le cui lunghe ombre si sono proiettate su tutti gli ultimi 50 anni di vita e di storia della società americana.
Già,
stiamo parlando dell'assassinio di JFK, John Fitzgerald Kennedy, che si consumò a Dallas, Texas, una bella mattina di sole del 22 novembre del 1963.
A Dallas quel giorno era uno splendido giorno. C'era il sole, faceva davvero caldo. Nei filmati d'epoca, sia quelli sgranati in bianco e nero che in quello a colori accesi del mitico Super 8 di Abraham Zapruder, la folla che saluta la limousine del presidente è tutta in maniche di camicia o al massimo in giacca.
Insomma, nessuno ha l'impermeabile, nessuno ha l'ombrello, nessuno tranne un uomo.
Ah,
è proprio al centro della scena, esattamente sulla traiettoria della pallottola letale. È in piedi e tiene in mano un ombrello aperto.
È proprio quest'uomo con l'ombrello a diventare il protagonista centrale di tutte le teorie del complotto, della famosa triangolazione di fuoco. È lui l'uomo che dà il segnale di luce verde al comando che deve entrare in azione. È lui l'attento osservatore della piazza. È lui che fa da riferimento ai mirini telescopici dei killer.
Qualcuno si spinge pure a sostenere che sia proprio lui l'assassino, grazie a una serie di complicati marchingegni nascosti in quel dannato ombrello. Roba da 007 o da ispettore Gadget, a seconda dei punti di vista.
E così, sulla sua figura, sul suo ombrello aperto in una solata e tragica mattina di novembre, i giornali e qualche detective cominciano a riempire intere pagine di rapporti, accreditando per oltre 15 anni le teorie più complesse e ardite, finché Louis Witt decide di uscire finalmente allo scoperto e di raccontare la sua incredibile storia.
Quell'ombrello aperto è una singolare e personale forma di protesta contro il padre di JFK, il potente patriarca ed ex ambasciatore Joseph P. Kennedy, noto non solo per la disinvoltura negli affari, ma anche per la sua politica estremamente morbida, troppo morbida, nei confronti di Neville Chamberlain e del nazismo. E famoso anche e soprattutto per che cosa? Per il suo inseparabile ombrello.
Chi si è occupato della più approfondita inchiesta giornalistica sull'assassinio di JFK, Joshua Tink Thompson, ha scritto a questo proposito: se c'è un fatto che pensi sia davvero sospetto, un fatto che secondo te è evidentemente indice di qualcosa di molto oscuro, allora è meglio che lasci perdere.
Perché la vera spiegazione delle cose può essere spesso talmente assurda e al tempo stesso mortalmente noiosa e banale che arrivarci da soli è quasi del tutto impossibile.
E questa storia svelata di Louis Witt rimane lì a fare da imperitura e severo monito per tutte le schiere di oscuri complottisti che hanno costellato la storia contemporanea del nostro paese.
Sarà pure così, Roger. Sarà che Witt quel giorno ha deciso di mettere in atto la sua singolare protesta dell'ombrello, che peraltro mi sembra molto praticata, seppure in forme un po' più diverse anche dalle nostre parti. Ma quel giorno, insomma, diciamocelo, a Dallas, il complotto ci fu, e come se ci fu!
Ecco, lo sapevo che mi tornavi ancora su questa storia. La commissione Warren, Lee, Harvey Oswald, Jack Ruby, il procuratore Garrison, gli speciali di Gianni Bisiak, Zapruder, la pallottola magica, i libri di DeLillo, Elroy, King, la mafia, la CIA, i vertici dell'intelligence, l'FBI. Scusa Bert, ma Lisandro dove si trovava quel giorno di 49 anni fa? The blinds here are so sharp and they cut the light from a primitive sun. Closes the door. Now the Pharaoh is won.
ci fermiamo qui, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata.
Ultimo piano.
E siamo così incredibilmente giunti al termine anche di questa imbarazzante puntata, giusto in tempo per prostrarci devotamente al fine di rendere un doveroso tributo, un omaggio e un riconoscimento a tutte le nostre fonti, ai nostri fidati informatori e a quanti hanno bussato alle porte dell'ultimo piano, anche solo per lasciare un pensiero, un caro insulto, un saluto o un avviso di pagamento. E per questa apocalittica puntata i nostri ringraziamenti vanno in rigoroso ordine sparso a
Live Science, Slavoj Žižek, Irrolla Blogspot, Internazionale, Joseph Conrad, Juno Dias, James Berger, Paolo Ghezzi, l'Adige di Trento, Boston Review, Marco Belpoliti, Der Spiegel, Alessandro Baricco, Theodor Röttke, Anthony Giddens, Oscar Wilde, Fondazione Stava 1985, David Brooks, Giovanni De Mauro, George Sand, Simone Valtorta, Albert Einstein, Wikipedia e buon ultimo il vocabolario Devotoli.
I contributi audio sono stati estratti da
Paolo Di Giannantonio, TG Rai 1, Paolo Valenti, 90esimo minuto Rai, La Domenica Sportiva, Rai, Il Giudizio Universale di Vittorio De Sica, Italia 1961, Apocalypse Now di Francis Ford Coppola, Stati Uniti 1979, Anything Else di Woody Allen, Stati Uniti 2003, Bidi Bodi Bu, Bidi Bodi Ye, Quartetto Radar, Spot Permaflex, Italia 1966.
La voce narrante di Ultimo Piano appartiene a quel gran maestro d'arti drammatiche che risponde al nome di
Martino Bianco.
In redazione a malmenare i tasti della macchina da scrivere c'era invece quella macchia umana di
Ken Cosgrove.
Mentre in regia, a russare stravaccato sul banco mixer dopo l'ennesima notte brava, c'era quell'ineffabile alcolista anonimo di
Don Draper.
Beh, se vi venisse voglia di parlarci al momento non possiamo soddisfarvi, se però invece vi venisse la fregola di scriverci, fatelo pure alla nostra mail, sul nostro blog o alla pagina Facebook, e se oltre a postare i soliti eleganti commenti di osteria vi venisse pure l'insana voglia di fare un'opera di bene, beh, potreste anche sprecare qualche ulteriore, prezioso secondo del vostro tempo, piacciando l'ignobile paginetta, un'operazione intellettiva alla vostra portata, facile e agevole, essendo anche l'unica opzione possibile.
Il talento vero è possedere le risposte quando ancora non esistono le domande.
Ultimo Piano rinnova le più sentite scuse per l'imbarazzo procurato, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima volta.
State bene, state saldi.
Ciao!
Ciao!
Fai lasciare la macchina?
Macchina di Fannoi,
la macchina di Fannoi, ma bambini, andate a prendere la macchina.
Perché c'è la doppia fila?
E Stiefel? E con Fannoi? Stiefel? Fannoi? Stiefel? Fannoi?